Rispieghiamo dunque le funzioni. Magari un po' più rapidamente all'inizio. Allora, una funzione è un blocco di codice. Un blocco di codice che viene eseguito, che ha un nome e che viene eseguito da qualsiasi punto del programma principale. Qui c'è il nome main, ci sta bene, è il programma principale, il programma da cui parte tutto. Quando si vuole chiamare un sottoprogramma nel programma principale, lo si chiama per nome. Quindi le funzioni hanno una sintassi Adesso apro il mio programmello qua degli alberelli. La sintassi quindi è: si vuole il tipo della funzione, perché le funzioni in C sharp possono restituire qualcosa. Quindi cominciamo subito, scriviamo qua funzioni, tra parentesi ci scriviamo anche metodi. Allora, cominciamo dalla sintassi. La sintassi è fatta così: ci vuole, per prima cosa, prima si potrebbe scrivere delle altre cose, ma per il momento trascuriamo, il tipo del ritorno, diciamo così, tipo che viene restituito. Ogni funzione ha la possibilità di restituire qualcosa. Il tipo restituito è il tipo della variabile che viene restituita con quel nome. Dopo il tipo ci va il nome della funzione, ed è un nome arbitrario che è a nostra disposizione, possiamo fare come ci pare. Poi ci va comunque una parentesi, e comunque una parentesi aperta e comunque una parentesi chiusa. Questo qui lo faccio diventare in grassetto, fatto dei pasticci ancora. Quindi ci va una parentesi, ci va comunque una parentesi aperta o chiusa. In mezzo ci va, diciamo così, la lista dei parametri. Questa qui è la sintassi della dichiarazione della funzione. La lista dei parametri, per un attimo, dopo vediamo bene come funziona. Allora, il tipo restituito può essere un tipo numerico, tipo quelli che abbiamo già visto, integer, long integer, floating point, double precision. Qui si possono scrivere queste cose. Poi fa un bel rumore il treno. E poi anche altri tipi numerici che ci sono. Potrebbe essere anche string, per dire che restituisce una stringa. Dopo facciamo degli esempi anche con le stringhe. Long è una variabile intera con segno di 64 bit. Le variabili long sono long integer, okay? mentre integer è intera consegna di 32 bit, almeno C sharp. Nei vari C integer poteva essere anche di 8 bit, o di 16, di 32, di 64, dipende dalla la lunghezza dei registri della CPU su cui si compilava. In C sharp invece hanno deciso no, integer è 32 bit e basta, e long integer. Quindi la prima cosa che si può scrivere in una funzione è int, long, float, double, string, oppure altre cose che per il momento trascuriamo. E comunque è sempre il tipo del ritorno. Oppure si può scrivere anche void. Quando uno scrive void intende dire che la funzione non restituisce niente. Se la funzione, allora cosa ne facciamo di una funzione che non restituisce niente? Potrebbe fare delle elaborazioni, su qualcosa e niente, fare delle cose che si fanno sempre e non c'è bisogno di restituire niente. Oppure potrebbe lavorare su variabili che sono visibili sia alla funzione che al resto del programma. Quindi torniamo un attimo un po' al codice e cominciamo a fare un esempio. Supponiamo di avere qua nel programma principale, faccio un esempio di questo l'altra volta, così la gente che c'era l'altra volta non si annoia. Supponiamo di avere un programma che debba cercare il massimo di un array. Allora facciamoci un array int a uguale 1, 2, 3, 4, 5, 9, 8. Ho usato le parentesi di tipo sbagliato, le aggiusto senz'altro. Abbiamo un array, troviamo il massimo di quell'array. For int i uguale 0, i minore di a punto length perché non me lo piglia? Int a non è così, non è un array, adesso è diventato un array ed essendo un array ha anche length dentro e quindi dopo fa punto length i più più, solito giro per girare l'array, solito int minimo uguale a di 0, qui invece di 0 ci mettiamo 1, facciamo un giro in meno nell'array, e se a di troviamo il minimo, se a di è minore del minimo che abbiamo trovato fino adesso, allora il minimo che abbiamo trovato fino adesso diventa uguale ad a di ale. Questo l'abbiamo fatto. Qui facciamo console write line min, ok, qui mi sa che manchi una parentesi, e ci mettiamo il nostro bravo console readline. Questo si poteva, sì. Vai. Via, lanciamo, minimo uguale a 1, ok, siamo a posto. Ok, adesso supponiamo che il programma cambi qualcosa. Supponiamo che il programma cambi qualcosa nel vettore. Per esempio, metta A di 1, A di 0, poi A di 0 gli mettiamo un altro numero, A di 0 uguale un numero. Adesso il minimo non è più quello lì, allora lo devo ricalcolare, faccio il copia e incolla. Che noia però fare il copia e incolla, e che problemi che ci potrebbero essere. Per esempio, se lo lancio così, viene ancora uno, perché ho fatto un copia e incolla incauto, perché dovevo rimettere minimo, mi sono dimenticato di copiare e incollare questo. Allora il copia e incolla non è mai un buon modo di programmare. Quando ci sono delle cose da programmare, da copia e incollare, ecco che abbiamo un candidato per fare una funzione. Quando stiamo facendo del copia e incolla dobbiamo chiederci: ma non sarebbe meglio fare un sottoprogramma qui? Infatti qui mi ero sbagliato, dovevo rifarlo sto giochino qui, perché altrimenti il primo elemento non viene ricordato, e cioè ci teniamo il minimo di prima, e il minimo di prima, se è più piccolo del minimo di adesso, rimane. Adesso il minimo deve venire 2, se riesco a far partire il programma. Ah, c'è un errore. Ho ridefinito due volte min, e quindi la seconda volta si è offeso. Ancora uno. Ah, certo, ancora uno. Anche col sort array line, poi siccome il minimo è cambiato, mi tocca farlo due volte. Vedete quante cose che sto facendo? Quanti errori? Questo primo l'avevo fatto quasi apposta, questo non l'ho fatto apposta. Quanti errori che faccio nel fare il copia e incolla? Allora questo lo prendo e lo metto qua, che così mi fa vedere il minimo. Faccio eseguire e a sto giro è 2 il minimo. La prima volta mi ha fatto vedere 1, che era il minimo nell'array in quel momento. Poi questo l'ho fatto diventare grande grande, quindi non è più lui il minimo, e il minimo è diventato 2. Vabbè, questo programma funziona. Non c'è... non ci sono problemi nel funzionamento, però comincia a essere ingombrante e in modo inutile. Noi vogliamo fare in modo di scrivere questo codice, e magari anche questo e questo, solo una volta. Dobbiamo fare un sottoprogramma che invece di eseguire questa roba che è in blu, salti in un certo punto, esegua le stesse cose che sono in blu adesso e dopo ritorni dove era prima, un po' come le call in assembly. C'è una call, si arriva un'etichetta, si eseguono delle cose, c'è la ret, la return, e si ritorna indietro. Allora adesso facciamo una funzione che non restituisce niente. Allora dicevamo, la funzione è un blocco di codice. Quindi questa qui è la sintassi. La sintassi è così, ci manca una cosa nella sintassi. C'è tutta quella roba lì, poi c'è la parentesi graffa, il blocco di codice, e alla fine del blocco di codice queste parentesi angolari che ci metto, per dire, queste qui sono dei nomi simbolici che do a queste cose, ma poi... Metai che fine ha fatto? È andato via. Ah, lì dopo queste cose come fa a impararle? Ok, quindi dopo questa cosa qui, che fra altre cose si chiama prototipo della funzione, ogni tanto mi scapperà questo nome, prototipo della funzione, quindi c'è il prototipo della funzione e poi il blocco, tra parentesi, cioè, poi c'è questa roba qua. Quindi quella roba che è, cioè il tipo, il nome della funzione, la lista dei parametri, è il prototipo della funzione che viene seguito dal blocco. Se sentite parlare di prototipo della funzione, è la riga che dichiara la funzione, dice tutte le cose che è necessario sapere per la funzione. Allora, adesso facciamo una funzione, quindi è una funzione che, tra virgolette, non restituisce niente, perché andrà a lavorare direttamente dentro l'array. Quindi non restituisce niente, void. Nome della funzione, bisogna dare dei nomi che spieghino quello che fa. Minimo. Ok? Parametri della funzione, nessuno. Questo è il prototipo. Questa roba qui che ho fatto in questa riga è il prototipo della funzione. Dopo il prototipo ci mettiamo, come dicevamo prima, una parentesi aperta, graffa, e una parentesi chiusa, e lì in mezzo ci mettiamo il blocco di codice che vogliamo che venga eseguito quando viene chiamata la funzione. Allora, cosa deve fare la funzione? Calcolare il massimo, il minimo. Allora, come minimo ci mettiamo questa roba qua. Ma poi perché non metterci anche, siccome questo lo facciamo tutte le volte, no, come minimo ci vuole anche questo senz'altro. Okay. E poi mettiamoci anche il write line, okay. Così visualizziamo anche il risultato, calcoliamo il risultato del minimo e lo visualizziamo anche. Questa funzione fa queste cose, vedete che qua non c'è rimasta poca roba. Questa roba la posso buttare via perché tutto il codice ripetuto l'ho confinato all'interno della procedura, all'interno della funzione. A questo punto io posso semplicemente chiamare minimo così, e probabilmente qua, siccome devo metterci static davanti perché siamo in in un programma console, i programmi console vogliono tutte funzioni che prima ci vuole la parola static, quindi minimo. Ho un vettore, calcolo il suo minimo, cambio il vettore, ricalcolo il suo minimo. Fine. Vedete il programma principale come si è semplificato? Anche mettendoci dei blank in mezzo sono sempre tre righe. Minimo, cambio il valore del vettore, di nuovo minimo. Adesso se lo lancio sparato e se compila, ci sono quattro errori. Sì, certo. Qual è il problema? Sì, non è minimo. E il nome A non esiste. Qui, che la mia procedura qui, che ne sa di A? Vi ricordate che abbiamo detto che le variabili vivono per il tempo del blocco dove sono definiti? Allora, questa variabile vive da qui a qui, poi viene cancellata, cioè poi viene cancellata. E qui, in questo blocco qui, quella variabile lì non è definita. Quindi, lui dice giustamente che A non esiste nel contesto corrente. In questo contesto, cioè in questo blocco qui, A non c'è, non è definita, non esiste. Allora, per farla vedere anche alla funzione, questa A, bisogna che la dichiariamo fuori da qui. Solo dichiariamo, eh? Se la dichiariamo qua sopra, questa A, campo di esistenza, vive dall'inizio di quella graffa fino all'ultima graffa corrispondente. Quindi è viva anche quando c'è minimo. A questo punto naturalmente dobbiamo cancellarla da qua dentro, perché altrimenti sono due A diverse. Sì, la devo dichiarare completa. Quindi niente, questa qui la facciamo così, la portiamo fuori. Dalla raffica d'errori che va dato, direi che decisamente la devo dichiarare completa. Questo qua la butto via. Nel programma principale c'è rimasto ancora meno roba. Quindi adesso dovrebbe riuscire a compilare. Infatti, AD0. Siccome la funzione statica, bisogna definire statico anche l'array. Ecco, 1 e 2 funziona esattamente come prima, però vedete che abbiamo migliorato un sacco in leggibilità, in comodità di funzionamento, in possibilità di modificare questo programma. Ogni volta che voglio, cioè, se queste cose qui lo voglio fare per delle altre volte, lo faccio tutte le volte che voglio. Adesso prendo AD1 e lo faccio diventare 384, AD2 e lo faccio diventare 123. Cioè, adesso che ho confinato il mio codice che calcola il minimo, l'ho messo dentro la funzione, la calcolo una volta, la calcolo due volte, quattro volte, ci metto lo stesso sforzo. Se l'avessi fatto senza le funzioni, avrei dovuto fare copia e incolla quattro volte di questa roba, con tutti i rischi che c'erano. Perché adesso noi, avendolo provato una volta, il minimo funziona anche con gli altri. Infatti, siccome gli ho cambiato sempre i primi elementi, al primo giro il minimo era 1, la seconda volta che l'ho lanciato era 2, la terza volta 3 e la quarta volta 4. Quindi questa qui è un metodo, una procedura, un sottoprogramma. Ogni tanto, come vedete, uso apposta dei nomi diversi per far capire che queste cose hanno un sacco di nomi in informatica. E niente, è comodo, ok? Adesso supponiamo di voler fare il calcolo di un'espressione in cui c'entra il minimo. Voglio fare se il minimo è minore di 5, se il minimo è minore di 5, anzi, non facciamolo troppo complesso, vogliamo visualizzare il minimo più 3, il minimo meno il primo elemento, ok? Quindi, se voglio visualizzare il minimo meno il primo elemento, come posso fare? Il primo elemento dell'array. Mi piacerebbe fare così. Minimo meno ADI. Meno ADI 0. E visualizzare questa cosa qua. Però, se lo lancio mi dà errore. Perché? Guardiamo un po' qui dentro. La variabile minimo, la variabile min, è definita qui dentro e quindi esiste solo qui dentro. Non la posso portare fuori. Oddio. La potrei portare fuori come ho portato fuori questo integer qua e mettere qui min, ma già aver portato fuori questa cosa qua è una cosa che mi sconfiffera poco, perché non è bello. Infatti dopo ve la rimetterò dentro, la rimetto dentro, cioè non la definisco più lassù. Allora voglio che dentro il nome minimo, dentro il nome della funzione, ci sia il risultato della funzione, cioè voglio che la funzione restituisca qualcosa. Lasciamo minimo questa minimo qui, la lasciamo così, giusto per lasciarla dentro al codice. Quando vi do il codice lo potete tenere lì. Facciamoci una minimo 1. Minimo 1 è diversa. E È una funzione che restituisce un valore. E come fanno le funzioni a restituire un valore? Mica solo poi in C, eh? Con il loro nome. Questo anche in Pascal, in Basic, in tutti i linguaggi del mondo. Quando una funzione restituisce un valore, lo restituisce nel suo nome. Nel suo nome. E allora, ecco, minimo 1, la prossima funzione che andiamo a fare, deve restituire qualcosa. Quindi questa funzione minimo 1, che poi da fuori è uguale, non deve essere void. Void vuol dire evita, cioè evita di restituire qualcosa. Qui invece noi diciamo no, restituisci un integer, vogliamo indietro un integer perché gli altri sono integer, cioè il minimo integer. Quindi la sintassi è leggermente diversa. Quando è void vuol dire non c'è bisogno di restituire niente. Quando ci metto un tipo, bisogna restituire qualcosa, perché adesso minimo 1 non funziona più, è rotta. Se provo a eseguire il programma, non va. Non va per questo, perché è ancora incompiuto, ma non va, soprattutto quello che mi interessa, che non va per questo. Dice che non tutti i percorsi del codice, e qui C Sharp fa un lavoro molto intelligente, va a vedere tutti i percorsi che fanno finire il blocco e vede se nei percorsi che fanno finire il blocco è presente l'istruzione return. Qua non c'è nessuna istruzione return, per cui questa non restituisce niente. Per tornare un attimo alla sintassi, facciamo la sintassi del ritorno. Sintassi della fine di una funzione. Quando la funzione finisce, bisogna usare l'istruzione return. Si assomiglia alla dell'assembly e fa la stessa cosa. Return potrebbe essere secco così, e allora fa tornare una funzione senza restituire niente, oppure return seguito da un'espressione. Questo è parentesi angolare, vuol dire che al posto di quell'espressione ci devo andare a scrivere qualcosa. Quindi return 1, esempi, return 1 restituisce il numero 1. Return return A restituisce il valore corrente della variabile A. Queste sono due tipi di espressioni semplificati. Return A alla seconda, A per A, ci posso mettere anche un'espressione nella return, questo qui restituisce il quadrato del valore corrente della variabile A. Quindi per chiudere una funzione si può fare in tre modi, qui ne abbiamo segnati due. Si può fare niente, e l'abbiamo visto prima. Il blocco della funzione finisce ed è finita anche la funzione. Oppure si può mettere return senza niente, ma in quel caso la funzione deve essere void. E allora cosa fa return senza niente? Ritorna senza passare niente di ritorno, cioè non restituisce niente come valore. Quindi questa qui deve essere solo per le funzioni void. Oppure return con un'espressione, e allora si restituisce qualcosa. Torniamo al nostro programma e andiamo a vedere. Quella di prima non aveva nessuna return. Quando è che finiva? Quando finiva quando finirò questa parentesi, quando finirò questo blocco. Finito questo blocco, è finita la funzione, ritorna automaticamente, non c'è bisogno di scriverlo in questo caso. Però se volevamo che finisse prima, potevamo scriverci anche una return qua. Chiaramente in questo modo finiva il primo giro, non era di interesse. Ma se ci interessa far finire prima una funzione, anche void, basta fare una return e quella finisce prima del dovuto. Ci mettono if qualcosa succede, return, quella esce senza bisogno di finire tutto il blocco. Invece minimo 1 è ancora qua che si lamenta, perché siccome deve restituire un integer, allora ci deve essere una return. E ci devono essere una return in ogni percorso che ci fa uscire dalla funzione. Quindi prendiamo il percorso standard, qua in fondo ci mettiamo return min. Okay. Il valore della variabile min viene restituito a chi chiama. E adesso, se compilo, non si lamenta più, perché c'è l'unico percorso che finisce la funzione è quello che ha questa return e restituisce un valore di una variabile che è integer. Siccome min è integer e qua abbiamo dichiarato che fosse integer, va bene, se questo qua lo mettevo float o double, pur essendo un intero, si sarebbe lamentato perché non riesce a restituire. L'unico modo sarebbe stato convertire il double in integer, e allora dopo sì che se la mangia. Ok? Quindi così. In questo modo possiamo restituire qualcosa a chi ci chiama. Torniamo al programma principale, adesso questa la possiamo fare. Possiamo fare console.writeLine minimo 1 meno a di 0. Andiamo. Minimo 1 meno a di 0 è meno 12.380. Infatti qui ci avevo messo 12.384 in A di 0, tolto il minimo di adesso, che è diventato 4 perché il minimo è l'elemento di indice, qui vedete che è l'elemento di indice 3, questo qui gli ho scritto un numero grande, qui c'è scritto un numero grande, qui c'è scritto un numero grande, 4 è il minimo, quindi è giusto quello che ho scritto. Quindi come l'ho usato? Quando ho una funzione che restituisce qualcosa, io posso metterla, scrivere il suo nome e il suo nome diventa il valore che viene restituito. Qui minimo 1 è il valore del minimo e lo posso mettere anche dentro un'espressione. Con quel valore ci posso fare tutti i conti che voglio. Lo metto lì e viene calcolato. Ok. Adesso l'ultimo passo è, ok, va bene, d'accordo, ma a me piacerebbe anche calcolarmi il minimo di un altro vettore, cioè mi voglio trovare il minimo di un vettore 1 meno il minimo del vettore 2. Adesso devo... Non riesco più a chiudere il programma, ecco. Voglio trovare il minimo di un vettore meno il minimo di un altro, ok. Facciamoci un altro vettore. A, il vettore B. Il vettore B c'ha 10, 20, 30, 40, 50, 90 e 80. Sono diversi. Anzi, questo qui, poveretto, è anche più corto. No, sono davvero diversi anche il numero di, però qua avendo usato length non ce ne importa, questo programma minimo e anche il programma minimo 1 lavorano solo sul vettore A, non lavorano su B. Allora cosa faccio? Mi faccio un'altra funzione che usi il vettore B? No, uso, ed è importantissimo, una funzione con un parametro e gli passo un vettore diverso in base a quello che mi serve. Quindi faccio un'altra versione della funzione minimo, che adesso è quella buona, le altre sono versioni cattive della funzione minimo. Questa è la versione buona. Minimo 2, chiamiamolo minimo far, perché ha un parametro, ha nella lista dei parametri qualcosa. Che cosa? Voglio che venga passato da fuori un array di integer che chiamo ar. Okay? Non è importante il nome, perché questo array di integer è come se fosse una variabile temporanea che vive solo qui. Quindi ar. Naturalmente se compilo adesso, se compilo adesso non, vabbè, dentro la funzione devo usare il vettore ar, non il vettore a. Ok? E a questo punto io posso anche prendere questa e riportarmela qua. E poi prendiamo anche questa e la riportiamo qua, giusto per bellezza, mi piace di più. Tipo, adesso A non mi importa che stia là sopra, perché non mi importa più se minimo non vede A. Non mi importa perché A io glielo passo e diventa AR. Adesso io voglio fare, dicevamo, il CTRL-L, CTRL-V. Volevo calcolare il minimo dell'array A, quindi minimo par, il minimo dell'array B, diciamo così, maiuscolo, perché era venuto maiuscolo quando l'ho fatto, meno il minimo con parametri dell'array A. Devo fare così. Vedete com'è comodo? Ho due vettori diversi, però uso lo stesso codice che li manipola. E addirittura, siccome quelli mi restituiscono un valore, le posso mettere come se fossero dei numeri. È un numero che viene calcolato tutte le volte attraverso il sottoprogramma minimo. Quindi, adesso lo faccio eseguire, giusto per vedere se funziona. C'è qualche A che ho tralasciato di aggiustare. Ah, certo. Vi ricordate che A era qua? L'ho trasferito qua e adesso lui non lo riconosce più. Per cui noi facciamo così. Ce lo commentiamo, perché abbiamo detto che queste due soluzioni qui non erano un granché. La soluzione buona è l'ultima che abbiamo fatto, quella che rispetta un po' le regole di buona creanza, di educazione nello scrivere software. Com'è che dicevano? Non mi ricordo più. Literacy, parlavano in inglese. Literacy in software, nel senso di buona letteratura del software, di sapere, di essere alletterati sul software. Ok, adesso lo lancio per vedere il risultato e poi lo eseguiamo passo passo. Chiaramente sì, adesso avendo commentato quelle funzioni lì, quelle non esistono più, quindi adesso vado a commentare anche queste, commentiamo soltanto le funzioni, via. Mano a mano togliamo tutto per lasciare soltanto quella che va bene, quella che ci piace di più. Ecco qua, adesso ha scritto 10, 4 e 6, da dove vengono questo 10, questo 4 e questo 6? 10 è il minimo di B, e quando l'ha scritto? L'ha scritto qua dentro perché c'era il write line. Vediamo se riusciamo a facciamo così. Questo qui lo tolgo dai piedi un po', così si vedono le due cose insieme nella stessa videata. Lì. Allora, minimo par, eseguiamolo passo passo. allora, int A, ok, a 0, a 1, a 2, adesso com'è A? 12.300, 123, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9, 8. Okay. Allora, adesso se faccio F11, cosa fa? Va ad eseguire quella che c'è scritta qua a sinistra, quindi va a eseguire minimo pare e gli passa B come parametro. Vediamo un po', F11. R, qui non si chiama B, ma se andiamo a vedere dentro, vedete che è B? 4 elementi, 10, 20, 30, 40. È B, ok? Quindi qui dentro si chiama R, ma essendo stata passata da fuori B, è B. Adesso R è B. Poi la prossima volta R è A. Quindi adesso stiamo calcolando il minimo di B. Lo calcoliamo tutto con, con 4 giri, qui, trovato il minimo, che è 10, l'abbiamo appena scritto qua fuori, vedete che c'è il 10, e poi dopo ritorniamo, il minimo ritorna ed è 10. Quindi qui cosa è successo? Un 10 è stato tenuto dal C sharp in sospeso per togliergli il risultato che adesso va a calcolare dell'altro minimo. Cioè ha eseguito solo la prima metà di questa espressione. Allora, quando calcolo le espressioni, in qualsiasi linguaggio di programmazione c'è delle variabili temporanee e lì ci memorizza delle cose. Allora, quel 10 se l'ho tenuto lì da parte perché dopo ci deve togliere l'altro minimo. Adesso si va a calcolare l'altro minimo, quando ha finito fa uno meno l'altro e ce lo fa vedere. Adesso vediamo l'altro minimo. Faccio F11. Questo minimo ha passato A. Quindi R adesso è A. E si cerca il minimo in A e viene 4. Ok? Quindi il risultato è questo 10 e questo meno 4. Deve venire 6. Andiamo avanti. Fa i giri che deve fare. Quando ha finito, quando ha finito il minimo è 4, visualizza 4 e poi torna qui. Adesso lui aveva il 10, se l'aveva tenuto lì da parte. Ha il 4, fa 10 meno 4 e visualizza 6. Eccolo là il 6. Ecco quello che ha fatto. Così. Direi che sono pronto per chiedervi delle domande. No. Ah, questa è una domanda difficile, non lo so io, sono il secondo anno che ho lo stesso orario, ma non l'ho ancora imparato l'orario.